Salve a tutti, buonasera. Ringrazio io, anch'io il presidente Sciascia, il presidente del municipio, per aver accolto la nostra sollecitazione di organizzare questo percorso, di cui però è bene che magari vi dico alcune brevissime cose per cercare di capire qual è il percorso che abbiamo immaginato e che cosa vi stiamo proponendo. Quello che vi proponiamo non funziona, è normale, è un classico. Vabbè, nel frattempo che lo sistemano, il percorso è abbastanza semplice da raccontare. Noi abbiamo immaginato, come spesso è successo nella storia della città, di organizzare delle conferenze, una conferenza urbanistica cittadina. È una tradizione che appartiene alla storia della città. Ecco, è una storia che appartiene alla vicenda urbanistica della città. Vi ricorderete qualcuno ancora si ricorda quelle lanciate da Petroselli, alcune parole d'ordine che poi hanno cambiato in parte la città di Roma sono nate proprio in quelle occasioni. Per noi fare la stessa cosa non voleva dire però organizzare una conferenza urbanistica cittadina, si rischiava di fare il solito convegno, la solita passerella più o meno di personaggi illustri. Questo perché quelle conferenze urbanistiche, appunto tipo quelle di Petroselli, nascevano da una sedimentazione della città. Allora c'erano altri apparati, c'erano i partiti, c'erano le sezioni di partito, si costruiva, diciamo, un sentire comune e poi si faceva la conferenza urbanistica cittadina. Noi siamo in un'altra epoca e quindi abbiamo immaginato di dover fare un viaggio sostanzialmente nei 15 municipi. Siamo con questo municipio, siamo al nono, al nono incontro. Un viaggio che vuol dire fare sostanzialmente due cose. Venire una prima volta, come succede oggi, in cui poniamo, vi presentiamo il percorso sostanzialmente che stiamo immaginando, vi diciamo quali sono gli impegni, gli appuntamenti successivi. Ecco, quello che trovate in questa slide sintetizza un po' le cose che vi sto dicendo. Noi abbiamo pensato, abbiamo cominciato a maggio, che tra maggio e luglio finiamo questi primi incontri. Poi la cosa importante è che oltre quello di oggi, oltre quello di stasera, per cui anche è giusto che vi siete segnati tutti a parlare, ma questa è la sindrome di chi l'assessore viene e scappa, e invece non è così, nel senso che noi veniamo oggi a fare insomma, a socializzare sostanzialmente questo percorso, dopodiché chiediamo non a tutti voi, ma a delle persone rappresentative di associazioni, di comitati, anche di normali cittadini che abitano in questo municipio, di dare la disponibilità a venire ad altri 3, 4 incontri, anche 5 se necessario, che verranno gestiti da Risorse per Roma, a cui poi chiederò di spiegare bene questo percorso. Saranno incontri che verranno organizzati sulla base delle vostre indicazioni dei temi. Devo dire che, avendo visto anche in parte il lavoro e l'accordo, l'esito dell'accordo che è stato fatto tra il municipio e la Sapienza, questo lavoro è ancora più facile perché si può sicuramente fare riferimento al lavoro che è stato fatto e portarlo all'interno di questa attività, di questi tavoli. L'esito di questo lavoro sarà una cosa che abbiamo chiamato la Carta dei Valori Municipali, che è composta, e poi ci tornerò brevemente alla fine, è un documento composto da una progettualità che verrà raccolta e dall'esito di questi 4-5 incontri che verranno fatti e verranno programmati nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Abbiamo l'incombenza delle ferie estive, quindi poi vedremo se con Risorse per Roma riusciamo a fare almeno un incontro per formalizzare il gruppo che lavorerà e poi si proseguirà eventualmente successivamente a settembre. Noi tra settembre e ottobre finiamo di raccogliere tutti questi documenti in tutti e 15 municipi e ci prendiamo un po' di tempo in modo tale che tra novembre e dicembre facciamo una sintesi di questo lavoro e la portiamo come documento di base di quella che sarà la conferenza urbanistica cittadina che pensiamo di fare a gennaio del 2015. Quindi quello che vi stiamo proponendo è un'interazione, un lavoro in comune, una presa d'atto di alcune problematiche che sono state già elencate dal presidente, ma anche uno sguardo verso quello che può succedere in questo municipio, proprio aiutandovi anche con il lavoro che è stato fatto, dall'università. Quello che in tutto questo, queste slide che state che vedete, non troverete quasi mai la parola partecipazione. Quello che ci perché è difficile, e non vogliamo vendere una cosa per un'altra, nel senso che la partecipazione, il progetto partecipato sono cose che richiedono altri tipi, diciamo, di interazione. Quello che ci interessa è un confronto, e uso una parola un po' antica, se volete, democratico, tra l'amministrazione e i suoi cittadini. Cosa vi succederà oggi? Vi toccherà sentire me per qualche, una mezz'oretta circa, spero di farla più breve, ma solitamente sono lungo, quindi lo dico prima, però voi quando non ne potete più alzate la mano e io mi fermo. Quindi ci sarà una prima parte in cui proverò a dare il senso di questa prima riunione, è proprio quello di scambiarsi delle informazioni piuttosto che affrontare i problemi nello specifico. So che magari questo spiazza molti di voi, perché molti di voi sono venuti oggi qui per avere delle risposte specifiche a situazioni specifiche. Ci sarà una parte a seguire dove farete domande, prenderemo appunti, ma molte di queste risposte, di queste questioni possono essere portate in assessorato con incontri che possiamo organizzare, ma alcune di queste cose possono anche tornare sui tavoli in questa attività che verrà fatta successivamente. Ci sarà poi un piccolo intervento di Risorse per Roma per spiegare proprio la parte di questi tavoli, di questi incontri, e poi ci sarà la parte, diciamo, gestita dal Presidente del Municipio sulle domande e sulla raccolta delle domande che verranno fatte. Che cosa vi racconto? Provo a raccontarvi quello che per noi è il profilo della città e quali sono le cose, il modo in cui vediamo attualmente la città e in parte anche il municipio. Ci caleremo in qualche elemento, diciamo, di specificità sul municipio. Daremo una brevissima panoramica di quali sono i livelli di attuazione del piano regolatore generale, specificatamente in questo municipio, e poi alcune cose che abbiamo scritto nel programma di mandato del sindaco Marino e che incrociano i temi più generali che vi verranno presentati. La prima cosa, per fare una prima informazione, anche un po' per avere un quadro di riferimento comune, riguarda lo stato, diciamo, entro in quale percorso di pianificazione noi ci andiamo a collocare. Come sapete, il piano regolatore generale è stato approvato nel 2008, l'ultima riga di questa tabellina che vedete, era stato per la prima volta adottato nel 2003, 5 anni prima. In realtà il percorso di costruzione del piano era partito nel 97 con l'adozione del piano delle certezze, ma ancora prima con la cosiddetta variante di salvaguardia nel 93. Quindi si è, diciamo, un percorso di 10 anni tra il 93 e il 2003, quando poi il piano viene adottato, e poi 5 anni dal 2003 al 2008 quando il piano viene definitivamente approvato. Questo vuol dire che siamo, diciamo, a 11 anni dal momento in cui il piano è stato adottato per la prima volta, se non vogliamo contare, diciamo, gli anni successivi, e da qui a quando finirà questo mandato questa consigliatura nel 2018 siamo a 10 anni dall'approvazione definitiva del piano regolatore generale e a 15 anni dalla sua prima adozione, siamo a 20 anni e qualcosa di più da quando è stato pensato la prima volta. Questo semplicemente per dirvi che noi siamo in un processo attuativo che è ancora in una fase giovane, tra virgolette, ma comincia a guardare ad una fase di rinnovamento, di necessario rinnovamento, anche perché nel frattempo questi 5 anni non sono i 5 anni normali, cioè gli ultimi 5-10 anni sono anni di profondi cambiamenti, radicali cambiamenti, che quindi, diciamo, un piano regolatore pensato alla fine degli anni 90 o all'inizio degli anni 2000, dopo tutto quello che è successo, diciamo che ha più di 10 anni rispetto alle problematiche che oggi ci troviamo ad affrontare. Ecco, alcune informazioni di carattere, perché per potersi poi mettere effettivamente attorno a un tavolo, no, indirizzare delle scelte, provare a ragionare come la città può cambiare, è bene avere delle informazioni comuni. Molto spesso informazioni circolano ma sono asimmetriche, no? Quindi un motivo di questo incontro è anche quello di darsi delle informazioni semplici. Abbiamo veramente messo 4 numeri per non appesantire, però se vedete la prima riga, nel 1971 Roma aveva poco meno di 2.800.000 abitanti. 40 anni dopo, nel 2011, ha 2 milioni e 600 mila abitanti, poco più. Quindi diciamo che in questi 40 anni abbiamo perso 200 mila, 160 mila, 170 mila abitanti. E questa è un'informazione, bene o male, che sappiamo, circola, no? Cioè, la popolazione di Roma è una popolazione in diminuzione. La cosa su cui invece richiamo la vostra attenzione è la terza riga dove c'è scritto famiglie. Vedete che nel 1971 le famiglie erano 827.000, nel 2011 le famiglie sono quasi 1.200.000. Cioè, la cosa interessante che vorrei porgervi è che noi siamo in una situazione in cui nella città di Roma abbiamo popolazione calante e famiglie crescenti, che è un dato, sembra in controtendenza, ma invece è fortemente reale, fortemente concreto, che pone una questione a tutti noi, quello di interloquire con la cosiddetta domanda abitativa, nel senso che la domanda abitativa non la possiamo misurare col numero di abitanti, ma la dobbiamo misurare necessariamente col numero delle famiglie, e le famiglie crescono, aumentano, quindi c'è una domanda abitativa. Metto subito le mani avanti, perché altre volte quando ho detto questa cosa sembra che io volessi caldeggiare la cementificazione ulteriore del territorio. No, non è così, è che questo però è un problema concreto su cui noi dobbiamo fare i conti. C'è una domanda abitativa che deve incrociare un'offerta di alloggi, un'offerta abitativa, perché altrimenti non facciamo bene il nostro mestiere. Questa cosa, testimoniata anche dalla quarta riga, vedete, famiglie unipersonali, che è un modo strano di dire famiglia, perché la famiglia di una sola persona è famiglia solo per l'Istat. Famiglie monopersonali, unipersonali, vedete che erano l'11% nel 1971, mediamente oggi nel 2011 sono il 40%, cioè sono quasi quattro volte tanto. Cioè ci sono famiglie composte da una sola persona, anziani, anche giovani. Questo dato va un po' preso con le pinze, nel senso che sappiamo che ci sono, come dire, i divorzi fiscali, cioè mi separo perché la seconda casa, cioè, questo dato, però al di là di questi elementi spuri, è un dato significativo che ci dice che non solo siamo in presenza di popolazione calante, famiglie crescenti, ma anche la struttura sociodemografica, come dicono quelli che sanno parlare meglio di me, sta cambiando. Vuol dire che c'è una domanda abitativa diversa. Persone che abitano da sole possono vivere ovviamente in spazi più ridotti, ma vivono di più la città, perché una persona giovane da sola, una persona anziana, chiede alla città uno spazio pubblico dove incontra gli altri si incontrano in città, mentre la famiglia tradizionale, diciamo, tende più ad avere un rapporto con l'alloggio di natura diversa. Questo ci dice anche che sta cambiando e deve necessariamente cambiare. Roma è una città che deve offrire modi diversi di abitare. Da questa condizione in cui una persona sola può vivere nel centro della città o in una città già molto strutturata e utilizzare lo spazio pubblico, a forme di abitare invece più diffuse sul territorio, in qualche modo più, tra virgolette, egoistiche, cioè che hanno la villa col giardino e vivono in una condizione diversa. Cioè non c'è più una domanda abitativa standard. E questo è l'aspetto importante, mentre la produzione edilizia molto spesso individua delle figure standard, diciamo, a cui rivolgersi, ma appunto non è più in questa maniera. Altro aspetto importante è il rapporto tra le famiglie e le abitazioni. Su 1.165.000 famiglie, 813.000 sono in una casa di proprietà, quindi sono poco più del 70%, che bene o male è un dato, diciamo, che conoscevamo. In affitto sono quasi 240.000 famiglie nel comune di Roma. Adesso però, 240.000 famiglie in affitto, bisogna che quel dato della proprietà, quelle 813.000 famiglie, circa il 25-30%, quindi altrettante 240.000 famiglie di quelle che vivono in proprietà, in realtà abitano una casa la cui proprietà è della banca, cioè pagano il mutuo alla banca. Quindi in realtà abbiamo il 50% di famiglie, tra l'affitto e chi paga un mutuo, famiglie romane se non di più, che ogni mese dedicano il 30, 40, in alcuni casi il 50, in altri casi anche il 60% se non di più del proprio reddito destinato al mantenimento della casa. Questo è un altro dato importante per capire la realtà diciamo della nostra città. Anche quando l'economia tira, questa è una città che fa fatica nel mettere in campo livelli di consumo, diciamo, paragonabili ad altri contesti, anche europei ma anche italiani, perché c'è una zavorra dentro le famiglie molto importante dovuta ai costi del mantenimento della casa. Canone e mutuo incidono in maniera significativa. Altro aspetto di carattere generale, il primo grafico, quello con le barrette gialle che sono verso il basso, è la differenza tra i nati vivi e i morti. La cattiva notizia è che i morti sono più dei vivi, perché quelle barrette vanno verso il basso, cioè quelli che nascono sono meno di quelli che muoiono, quindi il calo della popolazione è essenzialmente dovuto a questo dato, che è un dato omogeneo in quasi tutte le città, soprattutto le grandi città. Quindi quel calo della popolazione di circa 160.000 sarebbe molto più consistente se non ci fosse il grafico sottostante, invece, dove le barrette viola, rosa, in vostro caso rosa, qui sono viola, sono rivolte verso l'alto, che sono la differenza tra gli iscritti e i cancellati, cioè quelli che si iscrivono all'anagrafe di Roma e quelli che si cancellano per andare a vivere altrove. Vedete che il grafico è verso l'alto e anche crescente, vuol dire che negli ultimi anni sono più quelli che si sono iscritti che quelli che si sono cancellati. La maggior parte degli iscritti provengono in generale anche da paesi stranieri. La prima voce sono i rumeni sono la prima voce di immigrazione, però anche nel contesto nazionale la voce principale di chi si iscrive viene da alcuni comuni del sud, cioè per esempio Napoli è una delle città che più diciamo di principale di provenienza di nuovi iscritti nell'area della città di Roma. Questo significa che c'è un fenomeno di meridionalizzazione in corso, utilizzando col termine meridionalizzazione diciamo un avvicinamento alle fasce sociali in parte più debole, mentre se guardiamo le persone che si cancellano, la maggior parte delle persone che si cancellano vanno a vivere in paesi stranieri, per esempio l'Inghilterra è una delle voci principali, quindi come se noi dicessimo espelliamo, non dico espelliamo classe dirigente, ma insomma espelliamo soggetti particolarmente formati e accogliamo soggetti diciamo con un livello diciamo inferiore, senza dover creare forti. Le ricadute di questa cosa sono la crescita delle famiglie, il boom delle famiglie unipersonali, l'invecchiamento della popolazione e la crescita del numero di persone e famiglie che provengono dall'estero. Altri dati semplici, anche questi, ma essenziali: il rapporto tra anziani e bambini. La media del municipio, che è questo che vedete segnato lì nel rettangolo, è di 3,5-4,4 anziani per ogni giovane. Questo tutto sommato è un municipio mediamente in cui c'è una nella media romana. Nella parte centrale della città, vedete i colori più scuri, il rosso e il marroncino, arriviamo ad avere anche 5 anziani per ogni bambino. Questo è un altro degli elementi, diciamo, sociali fortemente significativi di alcuni cambiamenti. Dicevamo prima, noi abbiamo una popolazione anziana che vive sola, oppure in alcuni casi una popolazione anziana che vive sola in alloggi grandi. E guardate che nel mercato immobiliare di questi ultimi 5 anni, che sono gli anni della crisi, l'unico dato in crescita è la nuda proprietà, cioè sono sempre di più gli anziani che vendono la nuda proprietà e mantengono l'usufrutto come integrazione al reddito o come integrazione alla pensione, o come aiuto in alcuni casi ai figli o ai nipoti, a testimonianza di come ci sono fenomeni dentro la città che stanno cambiando la città dall'interno, senza fenomeni fisici particolarmente rilevanti, ma invece anche questi significativi. Per quanto riguarda la presenza della popolazione straniera, questo municipio ha intorno alla media, anche questo comunale, siamo all'8%, la media del comune è tra il 7 e l'8%, ma come vedete in alcuni municipi, quelli di colore più scuro, si va fino al 20% di presenza straniera rispetto alla popolazione. Questi sono due fenomeni, quello del rapporto anziani-giovani e quello del rapporto con la popolazione straniera, che, come dire, fanno degli elementi qualitativi rispetto alle trasformazioni di carattere sociale e demografico. Qualche altro numero, questo richiama un po' le cose che dicevamo prima della difficoltà della mobilità che veniva accennato prima. Noi nel 98 avevamo che il 18% della popolazione viveva fuori dal GRA, Nel 2012 siamo arrivati al 26%, se assecondiamo le previsioni di piano regolatore generale, ormai diciamo mi sembra abbastanza complicato fare cose diverse, arriviamo al 30% della popolazione che vive fuori dal GRA. Significativo il dato che vedete nell'articolazione un po' che abbiamo fatto, questi sono dati del PGTU che ci ha passato il collega Improta. Nel centro storico vivranno circa 107.000 persone, mentre 1.300.000 persone vivranno aggrappate un po' dentro, un po' fuori al grande raccordo anulare. Questa è un'altra delle trasformazioni strutturali di questa città, perché ovviamente nel centro storico non ci sono solo gli abitanti, 107.000 abitanti, ma ci sono tutti gli addetti, quelli che lavorano, i turisti, quindi è ovviamente molto, è densamente più caricato rispetto ai 107.000. Però è significativo che lì abbiamo già oggi il 56% degli spostamenti avviene sul trasporto pubblico locale, quindi quasi il 60%. Diciamo che gli abitanti possono scegliere tra andare a piedi, in bicicletta, prendere la metro, prendere la macchina, un autobus, possono scegliere. Mentre quando sono su raccordo anulare questa percentuale scende al 7%. Quindi siamo a una popolazione, diciamo, una città di serie A, una città di serie A, una città di serie C, non di serie B. Nel senso che fuori da raccordo anulare, così come è stata, così come si è diffusa la città in questi anni, la densità è talmente bassa che sarà difficile inseguirla anche con un sistema di trasporto pubblico effettivo, perché la distribuzione è molto, diciamo, una densità particolarmente, particolarmente bassa. Infine uno sguardo sul contesto, diciamo, più ampio. Abbiamo detto prima che tra il 2001 e il 2011 Roma è cresciuta leggermente di popolazione, mentre tra il 1971 e il 2011 è calata. In questo grafico vedete è cresciuta del 3%, il periodo di riferimento è un po' diverso, non è il 2001-2011 ma è il 2003-2010, e abbiamo messo poi i comuni dell'intorno indicando alcuni comuni che sono quelli che vedete scritti che hanno nello stesso periodo, in questi 7 anni, esprimono una maggiore crescita di popolazione. Come vedete sono tutti comuni con crescita a due cifre: Bracciano il 26%, Fiano Romano 54%, Zagarolo 27%, Pomezia 34%, Fiumicino il 33%. Cioè quello che vi diciamo prima, c'è una domanda abitativa che in realtà non viene soddisfatta dalla città dentro i suoi confini amministrativi, che trasborda all'esterno per vari motivi, ma non ultimo quello che il prezzo medio di una casa a Monterotondo, Scalo, piuttosto che a Capena, piuttosto che a Ariano, piuttosto che alla Dispoli, è il 43% mediamente in meno di quanto non costa nella periferia consolidata della città. Quindi quella domanda abitativa che abbiamo visto, il numero delle famiglie che aumentano, non trova una risposta dentro la città, si tracima all'esterno e trova una sistemazione dove può. Quindi in mancanza di politiche le persone hanno costruito un percorso di 1 ora e un quarto, 1 ora e 20, dislocandosi sul territorio, e fanno avanti e indietro tra casa e lavoro. È inutile dire che Fiano Romano nello stesso periodo tra il 2003 e il 2010 non è che ha raddoppiato i servizi, quindi sono luoghi in cui prevalentemente c'è la residenza e la condizione dei servizi è piuttosto scadente. A questo scenario di territoriale, di area metropolitana, è una cosa che è abbastanza comune nelle città metropolitane, succede a Milano, succede a Torino, in piccola parte succedeva, adesso un po' meno a Genova, succede a Bologna. La particolarità che noi mettiamo in evidenza su Roma è che quando io dico la distanza tra Roma e Orte sono 89 chilometri, è come se io dicessi che lavoro a Milano e vivo ad Alessandria. Cioè se noi trasportiamo questa dimensione di area metropolitana particolare di Roma, sapete che Roma è un comune enorme dal punto di vista, la trasportiamo e la compariamo con altri contesti, in realtà non è una distribuzione di area metropolitana, ma è una distribuzione di carattere addirittura interregionale. Cioè noi abbiamo distribuito in questi ultimi 10 anni sul territorio regionale una quantità di popolazione significativa, in particolare questo periodo 2003-2010 sono state 163.000 le persone che si sono cancellate dall'anagrafe del comune di Roma e sono andate a vivere essenzialmente in questi territori. Non tutti perché cercavano una casa Ma buona parte sì, ci sono molti anziani che hanno venduto la casa nel centro storico, con metà di quello che hanno guadagnato hanno comprato una casa con giardino, gli ulivi, e vivono una vita felicissima, in una condizione migliore rispetto a quella che hanno. Quindi non sono solo motivi, però la gran parte è che noi abbiamo espulso soprattutto giovani coppie, le fasce giovani che hanno difficoltà a trovare un alloggio nella città. Da dire che in quello stesso periodo a Roma si sono costruite tantissime case. 2003-2009, prima della crisi, 2007, diciamo, la media di produzione di abitazioni l'anno a Roma è intorno a 10.000 nuove abitazioni. Quindi da un lato abbiamo costruito tanto, dall'altra parte abbiamo espulso tante persone, perché il problema era quello che abbiamo costruito case non esattamente per soddisfare la domanda abitativa che c'era. E questa era una delle questioni che dicevo prima, no? Noi dobbiamo porci la questione di avere una domanda abitativa, ma dobbiamo anche costruire una risposta che incroci questa domanda e non sia, diciamo, inefficace da questo punto di vista. Questi disegni sono semplici da spiegare, basta che guardate i colori, non vi fate confondere dalle complicazioni. Guardate questo disegno, qui siamo Roma dentro il raccordo anulare, concentriamoci sui colori. I colori tenui, i colori più chiari, togliete il grigio che sono il verde, ma i colori più chiari, il celestino, celestino chiaro, il giallo, indicano che un basso rapporto tra l'edificio costruito e l'area su cui insiste l'edificio. Più è chiaro quel colore, più l'edificio è piccolo e l'area è grande. Allora è significativo, vedete che nella parte ovviamente del centro storico e della città consolidata quei colori sono più rossi perché l'edificio coincide centro storico esattamente con il lotto. Questo però ci dice che noi abbiamo costruito dentro il raccordo anulare, lasciando ogni tanto dei vuoti, come dire, abbiamo costruito abbondantemente fuori dal raccordo. Però in questo caso possiamo parafrasare in senso contrario quella cosa, dice, natura non fece salto, in questo caso città fece salto, cioè la città è andata a finire fuori dal raccordo e si è scordata pezzi di città al suo interno. Ancora più chiaro è questa immagine qua, dove però non abbiamo considerato solo il rapporto tra l'edificio e l'area, ma proprio la somma dei piani, cioè quanto era la sommatoria del costruito rispetto al singolo lotto. Ed è significativo, vedete, ovviamente qui il costruito è più evidente, vengono fuori proprio le direttrici della città, no? Si riconoscono le consolari, dalla Salaria, la Tiburtina, dove siamo noi, poi c'è la Prenestina, la Casilina, si riconosce anche la Cristoforo Colombo, la Portuense, e poi c'è la parte ovest che ha una giacitura diversa, cioè la città più costruita, quella con i colori più rossi e più scuri, è abbastanza riconoscibile. Ciò nonostante, dentro il raccordo, vedete, esistono ancora buone parti, diciamo, di particelle con colori gialli o verdi, cioè esiste parte della città che, anche considerando la somma dei piani, ha ancora una bassa, tra virgolette, densità. Questo è quel pezzo di territorio importante di città costruita che è noto perché dentro ci sono, perché come dire, sono nell'inviluppo dei print con questa strana sigla, ma che ci dice che c'è un pezzo di città importante costruita soprattutto negli ultimi 60 anni, dal 1958 a oggi, tranne qualche pezzetto che ha anche una storia più vecchia, che è la città che abbiamo costruito in questi ultimi 60 anni, dove possiamo dire di tutto, tranne che è, come dire, tranne che è perfetta. Magari ci sono dei pezzi che sono perfetti, ma ci sono buona parte di questa città che va completata, utilizzata, costruita, demolita, ricostruita. E il territorio che noi abbiamo detto della trasformazione, sono circa 9.500 ettari complessivamente quello che noi pensiamo debba essere l'obiettivo principale di questa amministrazione, cioè guardare a come si può trasformare questa parte di città. Giusto un dato, questo diciamo della città a bassa densità, i colori freddi, sono circa il 30% di quest'area dentro il raccordo anulare, quindi non stiamo proprio dicendo che sono elementi residuali, è un pezzo importante della nostra città. Anche in questo caso alcune ricadute sono che si è compromesso in questi anni, si è andati oltre il raccordo a erodere zone agricole. Con una cosa che ha detto prima bene il Presidente, noi qui non facciamo più nulla se prima non ci garantite che si fanno anche le infrastrutture. Ma questo è un mantra che abbiamo sentito dire in tutti questi 10 anni. Perché non è avvenuto esattamente questo? Non è avvenuto questo perché nel momento in cui si sceglie di andare a costruire fuori dal raccordo anulare, in situazioni che non sono urbanizzate, gli oneri anche speciali che si porta appresso quell'intervento bastano appena, anzi non sono neanche sufficienti a urbanizzare quell'area e creano un debito all'amministrazione comunale e non consentono di portare servizi e infrastrutture in quella parte di città, quei 9.500 ettari che sono già costruiti ma non sono vivibili, ma che hanno bisogno di infrastrutture e di attrezzature. Quindi se noi ricollochiamo il nostro sguardo, le trasformazioni lì nella città che è già costruita, gli oneri che incassiamo e anche il contributo straordinario lo spendiamo esattamente nella città che stiamo trasformando. Quindi riusciremo a fare esattamente quello che il presidente diceva, che non è stato fatto perché in questi 10 anni, da quando è stato approvato, diciamo, adottato il piano regolatore generale, la manovra urbanistica ha visto tanti strumenti attuativi, ma ha visto poco interesse proprio su questa parte della città. Cioè c'è stato un interesse spasmodico, importante anche quello, non c'è da fare priorità tra una cosa e l'altra, però diciamo che nella città il dibattito pubblico è stato più sulle compensazioni che sulla città da trasformare e da ristrutturare. Noi vorremmo provare ad aprire questo versante in maniera pertinente e anche più incisiva nel portare avanti, diciamo, degli interventi di trasformazione, perché quel modello dispersivo per esempio ha comportato l'incremento del pendolarismo, ha comportato l'incremento che rispetto al 2004 c'è il 50% di spostamenti in più nel 2013. La media degli spostamenti dei romani è passata e poco più, arriva quasi a 12 km ed è cresciuta. Si prende la macchina per fare 12 km, che non sarebbe antieconomico da tutti i punti di vista, però è cresciuta proprio perché si è di pari passo distribuita sul territorio sempre più popolazione. Ovviamente un modello così dissipativo fa crescere anche i costi di esercizio dei rifiuti, perché l'AMA deve andare a raccogliere i rifiuti in situazione a bassissima densità, facendo chilometri e pulendo strade a dismisura. Altre informazioni di carattere generale: questo grafico che vedete da questa parte è il numero degli alloggi comprati e venduti ogni anno a Roma a partire dal 2004. Quello che ci interessa è l'andamento. Prendiamo la linea blu. La linea blu, vedete, è in discesa. Significa che io ogni anno rispetto al 2004 ho il 55,8, nel 2012 ho avuto la metà, se non di meno, quasi il 60% del numero degli alloggi comprati e venduti nel 2004. Quindi il mercato immobiliare si è ridotto ai minimi termini, in termini di volumi, cioè di numero di alloggi. La linea rossa che vedete sopra invece è il costo a metro quadro, il prezzo delle case. Come vedete, il prezzo delle case non segue lo stesso andamento del numero delle compravendite. Quindi non c'è stato un crollo del mercato immobiliare parallelo al crollo dei volumi delle case comprate e vendute. C'è stato un calo nell'ordine del 3, 4, 5% l'anno, ma non c'è stato un crollo. Questo pone un ulteriore elemento, diciamo, di riflessione nel momento di crisi, perché si era detto, nel momento in cui il mercato immobiliare tirava, che appena c'era la crisi i prezzi scendevano e quindi anche le persone che avevano difficoltà a comprare casa avrebbero avuto più facilità ad accedere. Invece siamo nel pieno della crisi e siamo in una doppia tenaglia, che le famiglie che prima non potevano comprare casa tanto più non possono comprarla adesso, e i prezzi delle case non sono scesi, non possono comprarle perché le banche non danno mutuo, ma in più i prezzi delle case non sono scesi in misura tanto consistente da consentire all'impiegato del cosiddetto ceto medio impiegatizio, moglie e marito che lavorano dipendenti comunali, di poter accedere all'acquisto di una casa. Il grafico invece che fa dall'altra parte ci interessa solo la linea rossa. Quello invece è che cosa è successo a una persona che ha comprato in epoca più o meno buona un alloggio pensando di metterlo in affitto e di trarne una redditività. Anche in questo caso, chi ha fatto questo investimento ha una redditività calante a seguito dell'incremento delle tasse sulla proprietà che si sono via via succedute. Quindi chi cerca casa ha una doppia forbice: da un lato gli affitti con difficoltà si trovano, e quando si trovano comunque sono affitti non semplici, proibitivi. Dall'altra parte, se uno volesse comprare casa non ha la possibilità di comprare casa, quindi quella domanda abitativa che vedevamo prima è ancora più come dire, forte, ancora più pressante rispetto alla difficoltà che il mercato ha di recepire questa, questa domanda. Questo scenario, come abbiamo pensato, come pensa questa amministrazione di guardare questo scenario, di provare a capire che cosa si può fare? Le cose che abbiamo messo in cantiere e che stanno scritte, perché questi, queste informazioni che vi stiamo dando sono un po' l'architrave, veramente sono essenziali, sono, sono numeri veramente di carattere molto semplice per darci un'informazione veramente di base, però sono i numeri con cui noi abbiamo costruito il programma di mandato e anche il programma urbanistico del sindaco Marino. Che cosa, qual è l'elemento di fondo che noi abbiamo, abbiamo immaginato? È che proprio la città costruita in questi ultimi 60 anni è un capitale. E proprio nei momenti di crisi, piuttosto che guardare a un investimento ex novo che è controproducente per l'amministrazione comunale e in qualche modo difficoltoso anche per l'impresa, il vero mercato, cioè la vera possibilità che noi abbiamo di mettere sul campo, è quello di riutilizzare meglio il capitale fisso che in questi 60 anni la città si è costruita. Allora, fare leva su quello che c'era. Allora, quando abbiamo detto rigenerare la città, riabitare la città abitata, non era semplicemente uno slogan, è che è una politica anche economica. Se noi guardiamo il mercato del settore edilizio, a Roma vale 7,4 miliardi, si è ridotto del 50%, soprattutto il nuovo. Di questi 7,4 miliardi, 4,8, cioè la maggior parte, sono rinnovo, ristrutturazione ed è l'unico che cresce. È cresciuto del 3,6% nel 2013 e quest'anno è dato ulteriormente in crescita. Cioè noi abbiamo cercato di orientare lo sguardo dell'imprenditore, ma anche dell'amministrazione, ma anche degli abitanti, sul fatto che esiste un capitale fisso che può essere rimesso in moto. Qual è questo capitale fisso? Intanto partiamo dal conoscere quello che è pubblico, il capitale fisso che appartiene all'amministrazione pubblica. E una delle cose, lo presenteremo adesso il 2 di luglio, abbiamo finito questo lavoro, presente il 2 di luglio alla Casa dell'Architettura, è la mappa, questa è quella di questo municipio, di tutto quello che è pubblico, a chi abbiamo chiamato la carta della città pubblica. Tutto quello che è pubblico, non pubblico del comune, pubblico perché dell'ASL, pubblico perché dei militari, pubblico perché del, del demanio, pubblico. Tutto, l'ATER, tutto quello che è pubblico, in modo tale che è una, un lavoro che si sta ulteriormente proseguendo, però vedete quanto è enorme il patrimonio di città pubblica che, per esempio, qui sono tutte le edilizie economiche e popolari, i piani di 167, guardate quanto è enorme il suolo, il pezzo di città pubblica che noi possiamo mettere in campo. Che vuol dire questo? Che questa è tutta città che può essere rimessa in gioco, trasformata? No, ma intanto sapere dov'è, di chi è ed eventualmente come può diventare un pezzo del, del ragionamento che noi mettiamo in campo. Dentro questa carta c'è la città pubblica di cui in questi anni si è parlato tantissimo e si è fatto poco, che è la città delle aree militari. Questa mappa che vedete sono 111 siti, sono gli ambiti, le aree militari della città di Roma, tutte le aree militari della città di Roma. Io faccio sempre questo, se vedete la freccetta, questo rettangolino rosso che si vede lì dove c'è la freccetta è le caserme di Viale delle Milizie, che solitamente si citano come l'esempio più eclatante, più in questa carta neanche si vedono perché ci sono compendi immobiliari in mano ai militari che sono ben più importanti. Vuol dire che noi possiamo mettere in circolo tutti questi 111 siti? No, però vuol dire anche che noi dobbiamo sfatare quella leggenda metropolitana che dice che il comune ha le caserme. Il comune non ha neanche una caserma, l'ultima caserma che ha avuto è la caserma Pepe Sani che stava a Piazza Vittorio, dopodiché basta. Le 15 caserme di cui si è parlato qualche anno fa, Alemanno, La Russa, nessuna caserma è venuta all'amministrazione comunale, è stato, scusate lo dico in maniera rozza per ridurre i tempi, che sennò quello, anche quello meriterebbe una conferenza, però diciamo si è fatto un po' il gioco delle tre carte, ti faccio il protocollo, ti stimo che tu mi fai le varianti, poi le varianti non le porto in fondo, però ti do, io Stato do al Comune di Roma 550 milioni di finanziamento, così ho nascosto il finanziamento col giochino delle caserme, dopodiché le caserme sono rimaste ai militari, le varianti non sono mai state fatte e nella città di Roma sono sorti i comitati per l'uso pubblico delle caserme nel frattempo, perché giustamente ci siamo tutti allarmati. tranquilli che le caserme sono tutte in mano ai militari, non c'è l'unico stabilimento di macchine militari elettriche, quello di via Guido Reni, che era del demanio però, quindi non era dei militari, di cui magari dico qualcosa tra qualche secondo. Quello che noi abbiamo fatto con i militari è di chiamarli a un tavolo dicendo: diteci fuori da questo protocollo le 4-5 cose su cui si può ragionare. E siccome sono ancora in mano ai militari, i militari vantano il fatto che per trasferirsi hanno bisogno di costituire le risorse per potersi spostare. Quindi la caserma Ruffo, che è una di quelle che noi abbiamo sul tavolo e stiamo cercando di capire con i militari cosa si può fare, ancora non c'è nulla di definito, però noi abbiamo un elenco di circa, abbiamo un preventivo più o meno adesso di qualche decina di milioni di euro, 12, 16, adesso poi ci diranno il numero preciso, che sono i costi per spostare la caserma. Quindi qualsiasi operazione che noi facciamo sulla caserma parte dal fatto che noi dobbiamo costituire quella risorsa in modo tale che i militari possano traslocare da quel posto a un altro. Però su questo delle caserme noi ci vogliamo investire, nel senso che una delle cose che abbiamo fatto, su cui abbiamo lavorato in maniera pressante in questo anno, proprio per cercare di uscire dall'equivoco che esistono, che il Comune di Roma ha le caserme, cosa che appunto non è vera, e per cercare di uscire dalla condizione in cui questi immobili vengono apparentemente dismessi e vanno in mano all'amministrazione comunale. Non è assolutamente così. Una volta che vengono dismessi dalla difesa vanno al demanio, e il demanio ha l'obbligo di ridurre il debito pubblico, di ridurre gli affitti passivi. Quindi dobbiamo negoziare come amministrazione comunale sulla base, diciamo, di alcune idee che mettiamo in campo. Nel caso dello stabilimento di macchine militari elettriche di via Guido Reni, noi abbiamo negoziato sulla base di una memoria, di una delibera che l'amministrazione aveva fatto sull'uso di quel compendio. Quindi, primo capitale fisso che si può riusare, il grande patrimonio pubblico, partiamo dalle caserme. Secondo grande patrimonio pubblico che noi abbiamo, e qui ne abbiamo tantissimo come avete visto, è quello del piano di edilizia economica e popolare, i piani di zona. Non mi stancherò mai di dire l'importanza di tutto questo a Roma, di questo aspetto. Tra il 1969 e il 1983-84, in poco più di, diciamo, 20 anni, sono state espropriate 4.800 ettari. Ci vive dentro questi quartieri una popolazione di 600.000 persone, quasi come tutta l'Umbria, trasferiti in questi quartieri. In 20 anni sono state fatte cose che, se noi guardiamo ai 20 anni adesso, negli ultimi 20 anni, insomma, c'è da vergognarsi se facciamo il paragone. Sono i quartieri di Corviale, Spinaceto, Laurentino 38, i soliti noti, e dove si vive male, il Bronx, andrebbero demoliti. In realtà sono 114, quindi non sono 4, e dentro questi quartieri c'è molta della storia della città di Roma, e c'è proprio il senso della città pubblica che andrebbe ridefinito alla luce di quelle che sono le condizioni di oggi. In molti di questi quartieri abbiamo aree, abbiamo immobili non utilizzati, abbiamo immobili degradati, abbiamo superficie lorda non residenziale mai utilizzata, abbiamo una presenza di anziani notevole, perché le famiglie che sono state insediate in questi quartieri alla fine degli anni 70, negli anni 80, che avevano 25-30 anni, oggi ne hanno 65-70, e quindi sono quartieri che hanno problematiche completamente diverse rispetto a quelle in cui erano nati. Questo è un'altra parte della città che possiamo rimettere in circolo. Lo stiamo facendo in parte con un tentativo, diciamo, di fare un progetto pilota su uno di questi quartieri insieme all'associazione di categoria, all'ACER, ma anche con Federlazio. E poi il terzo elemento è quello della riqualificazione diffusa, quello che noi guardiamo al privato, quei 9.500 ettari di città già costruita, quella dei print per intenderci. Qui una piccola parentesi, perché dal 2003 siamo 11 anni, non si è fatto nessun print della città residenziale. Si è fatto quello di Pedralata, di cui poi diremo qualcosa. Ci sono altri tentativi su altri print, sull'Alessandrino si è partiti, poi si è rimasti fermi per strada. Noi abbiamo una delibera che abbiamo discusso da mesi con il dirigente degli uffici, col segretariato, che a parità di normativa di piano regolatore generale, quindi senza toccare il piano regolatore generale, consente di fissare uno, per la prima volta, questo se è un po' un discorso tecnico, ma è importante comprenderlo. Una delle cose più difficili che può fare un'amministrazione è cambiare, porsi l'obiettivo di cambiare la città esistente, è la cosa più complicata che abbiamo, per il semplice motivo che è già abitata, per esempio, no? È molto semplice andare a costruire un pezzo di territorio ex novo. Cambiare il luogo dove le persone abitano è complicato, e quasi tutti voi, se vi arriva qualcosa vicino, avete da ridire, giustamente, no? Una trasformazione a fianco dove abitate non è una trasformazione semplice. Quindi noi abbiamo scelto la strada più complicata, trasformare la città esistente. Qual è la cosa che abbiamo cercato di risolvere? È questa cosa qui. Dentro la città già costruita esiste un piano regolatore che dice che mi devi fare un programma integrato in cui vengono fissati gli obiettivi pubblici e tutti gli interventi che devono essere fatti. Una volta che tu hai fatto tutto, io attuo questo programma. Adesso, se andiamo a vedere le parti di territorio che sono contornate da questi perimetri, sono grandi come la città di Bologna. Adesso pensate se uno può mettere, no, d'accordo insieme tutta la città di Bologna e poi cercare di far partire questi strumenti. È chiaro che questi strumenti non sono partiti. Che cosa abbiamo imposto, tra virgolette, di cambiare, ma di assumere più che cambiare? Noi abbiamo detto: questi pezzi di città che sono già costruiti devono essere cambiati sulla base di che cosa? Degli obiettivi pubblici che fissa il municipio. Lo schema di assetto preliminare di quali sono gli obiettivi pubblici deve essere fissato dal municipio. La piazza, la strada, l'allargamento della strada, il parco, tutto quello che deve essere fissato come beneficio pubblico deve essere fissato dal municipio. Una volta che io ho questo schema preliminare, che riguarda tutto il territorio, chiedo ai soggetti privati di farmi delle proposte di quali sono le aree che vogliono trasformare. E magari la prima volta, siccome non ci crede nessuno che questa cosa succede, arriveranno 3 proposte di privati. Con quei 3 proposte di privati io faccio 2 interventi di quelli che sono indicati nello schema di assetto che il municipio ha detto questi sono i miei obiettivi pubblici. Fino ad oggi questo non si poteva fare perché bisognava avere tutte le proposte che potevano essere, che potevano completare il quadro degli obiettivi pubblici. Noi abbiamo detto no, siccome è un programma, non è un piano attuativo, è un programma, io fisso tutti gli obiettivi pubblici, raccolgo le proposte dei privati, me ne arrivano 3, benissimo, con questi 3 faccio 2 opere pubbliche, benissimo, intanto faccio quelle, ripubblico lo schema di assetto preliminare togliendo quei 2 obiettivi pubblici che ho conseguito e raccolgo le altre proposte dei privati. Forse a questo punto qualcuno ci crederà, invece di 2 ne arriveranno 5, e così facendo, attraverso pezzi, stralci e fasi successive, io sono in grado di cambiare tutta la città mantenendo fermi gli obiettivi pubblici che mi sono dato. Questa delibera andrà mercoledì prossimo in giunta. Se è così, noi abbiamo sbloccato 9.500 ettari di città che altrimenti risultava bloccata ed è bloccata, testimoniato da questi 10 anni, non si è riusciti a fare un passo su questo. Nel frattempo però abbiamo pubblicato quello a cui si riferiva prima il Presidente, il bando che riguarda i print delle attività. Qui siamo in un municipio molto in cui questo aspetto è molto importante, cioè abbiamo dato priorità all'azione di riqualificazione delle aree che sono destinate alle attività produttive o che erano destinate alle attività produttive e sono diventate altro, in cui noi diciamo: guardate che se venite all'interno del programma avete degli incentivi, potete fare un cambio di destinazione d'uso regolato, non come è venuto adesso, faccio la slot machine, dietro c'ho il bar e poi metto, ma facciamo un processo governato di trasformazione. C'è un incentivo che può essere dato fino al 20% di quota residenziale, quindi cercare di governare i processi di trasformazione e non subirli col piano casa, che invece agiscono per punti. C'è un incentivo: da piano regolatore posso avere il doppio della superficie utile lorda rispetto a quella che faccio in attuazione diretta. E ovviamente nel fare tutte queste cose intrecciamo, bisogna fare la pista ciclabile lungo, quello diventa un obiettivo pubblico che noi dobbiamo realizzare nel momento in cui abbiamo gli interventi privati che fanno. Quindi noi lo immettiamo all'interno di un processo in cui non abbiamo tutte le risorse pubbliche, ma governiamo gli interventi privati in modo tale che conseguano gli obiettivi pubblici che il municipio si è dato. Ci torneremo perché su questo c'è una slide.